Ci capita talvolta di fare esperienza di qualche gesto, magari anche molto piccolo, ma di qualche gesto che ci colpisce per la sua genuinità e per la sua generosità. Un dono ricevuto da qualcuno che si è privato magari di qualcosa di particolarmente importante per lui, appunto, per farcene dono o per far dono a qualcun altro. Un gesto inaspettato di perdono, il riconoscimento di un gesto o di una parola nostra in un momento nel quale ne avevamo particolarmente bisogno, e potremmo continuare. E magari non ci rendiamo neppure conto subito di questo gesto o di questi gesti o di queste parole, ma dopo, quando ci capita di ripensarci, ci accorgiamo della bellezza e della ricchezza, dell'importanza che questo ha avuto per noi. Mi pare che i gesti che ritroviamo nelle scritture che abbiamo appena ascoltato siano un po' di questo genere, gesti magari non così grandi, non così visibili, ma non per questo poveri o insignificanti, tutt'altro. A partire dal gesto della vedova di Sarepta nella prima lettura, è un gesto piccolo per tanti aspetti, ma se lo sguardo si fa fine, se lo sguardo cerca di intuire davvero ciò che è in gioco lì, si accorge subito che un gesto così, il gesto di questa vedova, è il gesto di una bellezza commovente, un gesto di condivisione e di libertà, un gesto che diventa dono senza calcolo. L'abbiamo sentito proprio anche dal testo. Per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Il contesto è proprio quello di una povertà estrema, è quello di una situazione addirittura di morte, un contesto di carestia. E in questo contesto il gesto non scontato di questa donna che accetta di condividere quel po' che ha, non soltanto accetta di condividere ciò che ha, ma accetta di condividere quello che le sembra necessario per poter anche solo sopravvivere un po' lei, ma soprattutto suo figlio. Penso che soprattutto chi è madre possa penetrare la forza di questo gesto, e il coraggio anche, la disponibilità di questa madre, vedova, povera, indifesa. Lo sappiamo, tra l'altro, la situazione della vedova, soprattutto nel tempo di cui si tratta nei testi, è una situazione particolarmente dura, particolarmente difficile, spesso situazione segnata da vessazioni e da ingiustizie. E questa donna, vedova, madre, accetta di condividere quel poco che ha. E mi pare, tra l'altro, prima di tutto interessante questo. Questa donna che sa condividere in una situazione di povertà. Tante volte la povertà diventa luogo di accoglienza. La povertà può essere una povertà accogliente, è capace di diventarlo, e talvolta lo è più questa situazione di povertà che non la situazione di ricchezza. La povertà, la fragilità, la debolezza talvolta diventano davvero luoghi di comunione. Mi tornava in mente, mentre rileggevo il testo in questi giorni, il brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa, delle beatitudini, no? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Appunto, una povertà che si apre, una povertà che diventa benedizione, perché la povertà può diventare il luogo della condivisione, il luogo della fraternità, e non soltanto la povertà materiale, ma anche le nostre povertà, anche le nostre fragilità. Quante volte malediciamo le nostre fragilità e le nostre debolezze? E quante volte proprio queste diventano i luoghi nei quali possiamo invece intessere legami e cammini di fraternità? Purché certo, apriamo la nostra povertà, siamo disposti ad aprire la nostra fragilità, siamo disposti ad aprire la nostra debolezza, a non nasconderla semplicemente, a non tenerla nascosta e soltanto per noi, ma ad aprirla con disponibilità. E sarebbe interessante vedere come attorno a noi tante volte possiamo cogliere, se aguzziamo un po' lo sguardo, no? Gesti di accoglienza, gesti di condivisione che partono proprio anche da situazioni di povertà. Quella persona ammalata che sa prendersi cura in ospedale anche del malato vicino e magari sta meno peggio di lei. O l'atteggiamento della persona anziana o meno anziana, comunque senza grandi possibilità, che sa accogliere in casa ancora il figlio o la figlia che se ne sono andati, o un'altra persona, un parente che non trova casa, o che sa fare spazio a un anziano, o che sa fare spazio a qualcun altro che soffre, magari proprio della propria parentela, perché non è così facile neppure questo. Oppure l'abbiamo sentito talvolta, no? I gesti magari di quell'immigrato che si butta nell'acqua per salvare un ragazzo o una persona che ci era caduta e magari rischia di affogare, magari muore davvero, e potremmo continuare, no? Ma potremmo ritrovarli anche dentro la nostra vita, questi gesti. Situazioni di povertà che si aprono alla condivisione, alla fraternità. Anche se non è scontato, perché lo sappiamo tutti bene che talvolta la povertà, se non è vissuta in maniera autentica, se non è vissuta con il cuore largo, può diventare davvero il luogo nel quale invece ci si incattivisce e si creano gesti davvero di estrema violenza e di estrema separazione. Sarebbe interessante rileggere anche i racconti che ci tramandano dei campi di concentramento, no? Dove appunto troviamo sia una cosa che l'altra. Gesti di estrema attenzione insieme ai gesti di cattiveria, l'uno e l'altro, così come nelle vicende che sappiamo dai giornali di questi tempi, anche in situazioni difficili, nelle situazioni dei rifugiati, di coloro che emigrano, in tante situazioni. In realtà, appunto, diventa importante il riuscire a prendere in mano la propria vita e a gestirla. Ci rimanda questo al gioco della nostra libertà, della nostra umanità, di come abbiamo plasmato umanità e libertà, di come riusciamo ad abitare dentro queste situazioni per renderle umane, di come riusciamo a giocare la libertà qui, una libertà che certo spesso è condizionata, è fortemente condizionata dalle situazioni difficili, ma che non per questo smette di essere consegnata alle nostre mani. Ecco, mi pare bello che sopra il gesto della donna di Sarepta ci venga detto dalla scrittura che sta la benedizione del Signore. La farina nella giara non smette di esserci, l'orcio nell'olio dell'olio non smette di esserci fin quando finisce la carestia. Ma la cosa bella non è tanto, e il testo non vuole sottolineare tanto il miracolo che avviene, ma appunto il fatto che quel gesto di condivisione, di fraternità, quella povertà che ha saputo offrirsi alla condivisione, quel gesto lì è prezioso, è bello, è benedetto, tra virgolette, dal Signore. Diventa luogo nel quale Lui si riconosce e ci viene riconsegnato come cammino autentico di umanità, come strada vera di umanità. Non è una perdita quella, anche se questa donna ha rischiato di morire lei con suo figlio, ma ha saputo condividere e ha saputo fidarsi, ha saputo aprire il cuore e la vita, ha saputo giocare così la propria libertà, appunto. E su di lei così c'è lo sguardo di tenerezza di qualcun altro, il volto di questo Dio che continua ad essere pieno di tenerezza, che l'abbiamo cantato prima nel Salmo, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, protegge i forestieri, gli stranieri, egli sostiene l'orfano e la vedova. E mi pare estremamente bello da questo punto di vista anche lo sguardo di Gesù nel Vangelo, sul gesto di questa donna, un'altra donna, vedova, povera. Questa volta è una donna che non trattiene neanche per sé qualcosa, non condivide semplicemente, ma l'abbiamo sentito, dona tutto, pochissimo, due spiccioli, eppure tutto dona. Anche se quel suo dono non aumenta nulla di fatto del tesoro del Tempio, ma non può non donare, non può trattenere per sé, consegna. E l'abbiamo sentito, lo sguardo stupito ed ammirato di Gesù. Addirittura raccoglie i suoi discepoli come per un insegnamento solenne, perché quel gesto è un insegnamento solenne. Quel gesto è un insegnamento grande, è la libertà in atto, è il dono che si consegna. E Gesù vede lì dentro il gesto grande di questa donna e penso possiamo anche pensare che veda nel gesto di questa donna quello che succederà a lui tra poco. Ormai siamo nei pressi della passione. E tra poco lui stesso getterà se stesso, tutto se stesso. Per tutti, regalerà la propria vita per quel regno che sta continuando ad annunciare, spezzerà la sua esistenza, il suo corpo per amore, nel dono di sé. E allora, appunto, esprime così il suo giudizio, non un giudizio come lo pensiamo noi tante volte, un giudizio che giudica in maniera dura e cattiva, ma quel giudizio che ti permette di leggere, ti permette di discernere, ti permette di capire cosa è davvero umano, cosa è davvero grande nella vita. È più umano trattenere per sé qualcosa, è più ragionevole, o è più umano donare e donare tutto di sé? Lo sguardo di Gesù ci indica questa strada e ce la offre come una strada autenticamente umana, come una strada nella quale lui si riconosce, tanto da giocarsi fino in fondo e tanto da guardare ammirato il gesto di questa donna e da riconsegnarlo a noi come gesto che ci permette di discernere anche tanti altri gesti, di leggere la vita. Nell'Eucaristia riviviamo i gesti di Gesù, il suo spezzare se stesso, il suo donare tutto di sé. Appunto, ci riconsegna ancora una volta e consegna a noi il suo dono, perché ancora una volta ci aiuti a leggere in profondità la vita, a discernere dentro la nostra esistenza ciò che davvero è umano, ciò che davvero è bello, ciò che davvero costruisce la vita. Gli chiediamo il suo spirito perché renda anche noi disponibili a questo lavoro, perché ci renda disponibili a leggere in profondità i gesti davvero belli e umani della vita, in noi e attorno a noi.